Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile, buongiorno, buongiorno a tutti. Anticatechismo per giovani che non si vogliono fare fregare. Questo è solo il sottotitolo. Il titolo invece recita così: Il piccolo ateo. Mi pare non lasci dubbi, un titolo inequivocabile, come scrive il vaticanista del quotidiano Il Giornale, Andrea Tornielli, un testo pensato e scritto per bambini e ragazzi delle medie, per iniziarli all'ateismo sin dalla più tenera età, mettendo in ridicolo il cattolicesimo. Andrea Tornielli, lo abbiamo al telefono, in linea. Pronto, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi. Io devo dire che l'autore di per sé assicura che lui non ha fatto nulla per far circolare il volumetto. Di per sé ognuno è libero di scrivere ciò che vuole. Certo sorprende che un manualetto che è indirizzato, perché chi lo legge nella sua versione più breve, che è in rete dal 2004, comprende benissimo che si tratta di un testo scritto e pensato non per i giovani ma per i ragazzi, se non addirittura per i bambini. È scritto con un certo tipo di domande, con un linguaggio che si rivolge proprio ai più piccoli. Bene, è un testo che deve propagandare, far capire il punto di vista degli atei razionalisti. In realtà si risolve ad essere una denigrazione del cristianesimo, anzi del cattolicesimo, una messa in tentativo di mettere in ridicolo il cattolicesimo, tra l'altro con argomenti molto grossolani e davvero offensivi. Il punto è il perché questo testo sia stato fatto circolare a scuola, così come afferma, lanciando l'allarme, il GRIS.
A questo punto io farei intervenire il secondo ospite, Monsignor Tommaso Stenico, pastoralista e catecheta, nostro amico, possiamo dirlo.
Certo, grazie, buongiorno.
Monsignor Stenico, benvenuto. Allora, vorrei a questo punto ricordare anche il GRIS, il gruppo cattolico di ricerca e informazione socio-religiosa a cui Tornielli si riferiva. Queste equazioni, credente uguale scemo, ateo uguale intelligente, funzionano?
Direi di no, direi che già il prodotto si presenta per quello che è. Certamente è fatto in termini molto suadenti. E innanzitutto approfitto per lasciare un saluto ad Andrea, che è la prima volta che sento e che stimo, al quale dico tutta la mia simpatia e che avrei piacere di incontrare anche per un caffè. Grazie. E dicevo, quindi il testo si presenta per quello che è fatto in termini molto suadenti, è fatto con un grande savoir-faire di captatio benevolentie, perché ne spara una dietro l'altra, ne spara una più grossa dell'altra, dal fatto di dire, per esempio, non c'è bisogno per essere cristiani, vi spiegherò perché ritengo che Dio non esiste, perché la religione è un po' una prigione, e vi insegnerò come difendervi dalle persone, preti, maestri, familiari, altri, quando esigono che crediate a Dio, Gesù, la Madonna, i Santi e compagnia, cantando senza il minimo dubbio e senza discussione da parte vostra. Cioè, poi quando entra poi nelle singole parti, in quello che è Dio, la sua presenza, l'Eucaristia, l'anima, eccetera, è fatto veramente in termini grossolani, proprio molto banali, molto, molto, molto superficiali. Ma la riflessione che io ho fatto, e spero di avere la compiacenza di Andrea, la riflessione che io ho fatto è questa: da sempre c'è stato qualcuno che si è scagliato impunemente contro le verità della fede, soprattutto contro la religione cattolica. Quello che a me stupisce è davvero, primo, come tutto questo riesca a entrare in una comunità educante, quando all'interno della scuola tutti ne stanno facendo, per esempio, un caos contro gli insegnanti di religione, contro la religione cattolica, lasciamo perdere, contro il crocifisso, contro immagini sacre a scuola, eccetera, eccetera, come invece entri un qualcosa che dice il piccolo ateo, anticatechismo per ragazzi e ragazze. Ecco, quindi è già. Il secondo elemento è l'altro. Noi cosa facciamo? Cioè, il problema è questo: io mi interrogo come catecheta, come teologo pastoralista, mi interrogo evidentemente cosa faccio io, cosa fa il mondo cattolico per questo. Allora, non voglio piangere sul latte versato, né voglio continuare a esternare supinamente, però se penso che entra questo nella scuola e immagino penso, anche per l'esperienza fatta in corpore vili, cioè sul mio corpo e sul corpo dei miei insegnanti di religione, perché io sono stato, prima di venire in Vaticano, nella mia diocesi, 17 anni direttore dell'ufficio catechistico, quindi responsabile dell'insegnamento della catechesi e della religione cattolica nelle scuole della mia diocesi. Io dico, che cos'è oggi l'insegnamento della religione cattolica?
E come viene fatto? La interrompo.
E come viene fatto? Perché è il tempo del nulla, molto spesso è il tempo del nulla. Io non voglio accusare nessuno. Però basterebbe scendere, aprire il telefono, scendere in piazza e domandare come avviene l'insegnamento della religione nelle nostre scuole, chiesto ai ragazzi.
Allora, la devo per forza interrompere, perché volevo chiedere ad Andrea Tornielli, è stato sottolineato quanto i temi trattati da questo libretto siano grossolani, ma mi pare di capire che c'è una furbizia, una tecnica di comunicazione molto affinata.
Certo, io ne approfitto per ricambiare il gentilissimo saluto a Monsignor Stenico e devo dire che sono d'accordo con quanto ha affermato. Certo, il modo con cui è scritto si rivolge proprio, cerca di coinvolgere proprio i più piccoli e non è soltanto la denigrazione grossolana nei confronti della fede cattolica, non è soltanto un ribaltamento totale della storia, pensate che in questo manualetto si dice addirittura che sarebbe la Chiesa cattolica responsabile del genocidio in Ruanda, manca soltanto che si attribuisca la responsabilità del Papa allo tsunami che è avvenuto 3 anni fa, cioè siamo a questo livello, ma l'autore tocca dei punti, non so, il bene e il male che viene detto è una cosa relativa, oppure la sessualità, il sesso, dove si dice che non è assolutamente vero che sesso e amore devono andare insieme, e si mettono in guardia i ragazzi, i bambini, da ciò che insegnano i preti, ma anche da ciò che insegnano i genitori, se questi, così come si legge nel manuale, impongono ai bambini una fede. Passa l'idea, io dopo questo articolo ho ricevuto nel mio blog sul giornale centinaia di messaggi, di lettere anche molto arrabbiati da parte di atei razionalisti, i quali dicevano bisogna che fino a 15 anni, come dire, ai bambini non venga imposta alcuna fede, non venga presentata alcuna fede. Siamo a un livello che io definisco davvero aberrante, sarebbe come, è come se un bambino che viene educato e cresce nel rapporto con il padre e la madre dovesse, non so, lo si lasciasse a casa, non andasse a messa, non venisse portato a messa con il resto della famiglia, non ricevesse un'educazione. Che cosa ne è del concetto stesso di educazione? Questo non significa che poi quando uno arriva a una certa età, è chiaro che una fede alla quale è stato educato in famiglia deve poi diventare una scelta propria, però io ritengo che sia grave anche il modo con cui si toccano non soltanto il tema della fede, ma anche altri temi legati proprio ad alcuni grandi valori umani, e per cui credo che sia significativo segnalare queste cose, proprio per dire, al contrario di quanto si afferma, che invece esiste un dialogo fra credenti e non credenti.
Infatti, quando diventa legittimo, Monsignor Stenico, quando un dialogo diventa legittimo e possibile tra gruppi di persone che la pensano in modo assolutamente opposto? Cioè, l'ateo, mi viene da pensare, non può sempre essere visto e dipinto come il cattivo che non crede in Dio e cerca di sminuire col vilipendio chi crede.
Beh, io dico soltanto, se uno dice ateo, il piccolo ateo, io direi che se stiamo ai termini non gli è lecito al piccolo ateo parlare di Dio, perché c'è una contraddizione in termini. Se parla di Dio non è ateo, se è ateo non parli di Dio. Quindi per poter parlare occorre almeno che ci mettiamo seduti di fronte a un bicchiere di tè o a una tazza di caffè e in serenità, cioè convinti ciascuno di poter dire la propria, ma tesi alla ricerca della verità. Qui non esiste ricerca, qui c'è sentenza. Parlava per esempio Andrea del concetto di sessualità, ce l'ho sotto mano, ve lo leggo. Perché qui non c'è dialogo. La sessualità con i genitori, con i preti e con gli adulti in genere non potrai mai parlare di sesso, punto esclamativo, puntini. I genitori che sembrano più moderni arrivano a dire che il sesso va fatto solo quando c'è l'amore, ma questo non significa proprio niente. Il sesso e l'amore sono due cose distinte, meglio se stanno insieme, ma non è obbligatorio. Cioè, detto così, sparato così a dei ragazzi e delle ragazze, qui diventa davvero non un discorso di cerchiamo insieme la verità nell'orizzonte educativo. Qui c'è soltanto sentenzio io, fai quello che dico, anzi mettiti contro genitori, preti, frati e suore. Ora, Andrea mi veniva incontro e mi offriva l'ansa a una riflessione fondamentale. È vero tutto questo, non deve essere questo signore che ci fa paura, perché ripeto, troppe realtà, mi pare di poter dire, ma non voglio sparare fuochi di Sant'Antonio nei confronti di nessuno, mi pare di poter dire che è artata una macchinazione contro ciò che è Chiesa, cattolicesimo, cristiani e quant'altro. Io dico soltanto una cosa. Non è per dare una responsabilità in più, ma è il mio leitmotiv, è la mia passione, è il mio impegno, è la mia disponibilità. La famiglia deve prendere in mano l'educazione dei figli. Io credo che nonostante tutte le agenzie pseudo-educative, pseudo-culturali, la famiglia ha ancora in sé, se lo esercita bene, il grande potere della mediazione e della formazione, soprattutto delle giovani generazioni.
Andrea Tornielli, per quanto riguarda, seguendo un po' anzi la corrente di questi ultimi tempi, bisognerebbe creare una spy story intorno a questo opuscolo, libretto, chiamatelo come volete. Vorrei sapere però chi c'è dietro, chi sono gli autori, perché mi dà l'idea che sia creato veramente ad opera d'arte, anche guardando la grafica.
Ma questo non lo so, io mi ha anche scritto l'autore, il professor Martorano, che è un insegnante di scuole medie superiori di Napoli, per cui io non... certo è un'iniziativa che è sostenuta, lui collabora con la sezione campana dell'Unione degli Atei Razionalisti, per cui è chiaro che ha questo tipo di appoggio. Ma la cosa che è brutta e che vorrei sottolineare come brutta è che il fare i discorsi che noi stiamo facendo non significa affatto il non voler aprire un dialogo profondo e vero.
Bravo.
Anche con chi si dichiara ateo.
Bravo.
Ma il punto è che se tu che ti dichiari ateo scrivi in un libretto, perché questo c'è scritto, che per aver fede per credere bisogna non usare la ragione, essere persone che non ragionano, che non amano la cultura, che non amano la scuola, che non amano il sapere, perché il credente non si pone le domande, questo vuol dire essere a un livello che milioni e milioni di persone sono tutti degli ebeti, o almeno la metà degli scienziati più famosi di tutta la storia dell'umanità, ma ancora oggi scienziati astrofisici sono degli imbecilli, perché sono scienziati e al tempo stesso credono, oppure evidentemente non è questo il terreno su cui ci si deve confrontare, evidentemente l'opzione della fede, il credere che esista un Dio creatore all'origine di tutte le cose, all'origine del Big Bang, all'origine anche di un processo evolutivo quando sarà pienamente dimostrato anche con tutti gli anelli che mancano, non significa affatto che questa opzione sia meno degna dell'opzione di chi ritiene che sia tutto frutto del caso, tra l'altro senza in qualche modo poterlo scientificamente spiegare neanche quello. È chiaro che Dio non si può spiegare scientificamente nel senso sperimentale, così come non si possono spiegare scientificamente nel senso sperimentale tutte le cose che non sono visibili e toccabili materialmente, però sono in atto tanti dialoghi positivi, ci sono tante esperienze positive di incontro, proprio anche riguardo ai temi della scienza. Allora buttarla su questo livello, cioè dare degli ebeti ai credenti, significa veramente non volere alcun tipo di dialogo e anzi temere probabilmente
e non
certo
fare,
tipo di domande.
E non fare neanche un buon servizio a tutte quelle persone atee, razionaliste, come diceva lei, che magari sono anche interessate comunque a procedere in un cammino di ricerca. Monsignor Stenico, mi prometta 30 secondi e non di più per chiudere.
Sì, è l'invito al dialogo che, può, che emerge e che fa piacere, perché tutti siamo aperti al confronto, tutti siamo aperti al dialogo. Ecco, direi che potremmo anche, per chi non la condivide pienamente come noi, ma c'è un terreno possibile che non è l'atto di fede, ma è l'intelligenza della fede. È la ragione, è l'intelligenza della fede che potrebbe essere il tessuto su cui tutti potremmo, verso cui tutti potremmo correre per confrontarci e ricercare nell'orizzonte dell'intelligenza della fede i motivi che poi per qualcuno resta intelligenza della fede, cioè ragione, per altri possono diventare atti di fede e fede vissuta.
Grazie Monsignor Tommaso Stenico, pastorelista e catecheta, grazie ad Andrea Tornielli, vaticanista del quotidiano Il Giornale. Quindi bello concludere di nuovo sottolineando che l'equazione credente uguale ebete non sempre funziona, anzi non funziona affatto. Grazie ai nostri ospiti, un saluto da Emanuela Campanile.